Ho cambiato posto, però so. Questo perché. Ah, aspettiamo. Sì. Allora, siamo qui per presentare Storia dell'immigrazione straniera in Italia dal 45 ai nostri giorni di Michele Colucci. E mi è stato chiesto a me di introdurre semplicemente questo libro. È un libro che sicuramente ne abbiamo bisogno in questo momento, ritengo, mi allargo a dire questa cosa, poi vediamo se i relatori e i nostri interlocutori, insomma, sono d'accordo. Ne abbiamo profondamente bisogno perché restituisce una verità storica alle tante menzogne, alla propaganda politica, mediatica che imperversa ormai da mesi e su cui si sta stabilendo, diciamo, un processo sociale in questo paese e anche delle scelte ben precise sul piano economico. E ne abbiamo bisogno anche noi personalmente, come compagno che ha condiviso con l'autore un percorso quasi ventennale rispetto diciamo, alle tematiche che poi tratta nella ricostruzione storica, ma soprattutto nelle relazioni tra abitanti di questa città, tra lavoratori, tra studenti e lavoratori, e relazioni che portano in sé l'affrontare in maniera conflittuale quelle che sono le contraddizioni che quotidianamente insomma, condizionano la nostra vita, e un percorso che ha portato tanti momenti di emancipazione insomma, nello scambio con lavoro migrante e abbiamo visto tante storie, insomma, susseguirsi. Questo lo voglio dire come, diciamo, come premio aggiunto a un lavoro sicuramente encomiabile dal punto di vista storico. Nasce in qualche modo sicuramente la volontà di affrontare storicamente questo anche da un corso di italiano nato qui 20 anni fa, dove a Roma non c'erano corsi di italiano per stranieri. Addirittura voglio dire, insomma, sta cosa, Michele, permettimi, che insomma il comune di Roma è venuto qui con la valigetta, è venuto un funzionario a imparare come dovevano fare quelli che poi hanno chiamato CDT o qualcosa del genere, insomma, quelli che avvengono nelle scuole pubbliche. Ecco, sono venuti qua ancora a imparare. Questa cosa che è nata appunto da Michele e da altri compagni del centro sociale, credo che andava ricordata proprio come incipit, diciamo, di questo lavoro. Subito passo la parola a chi meglio di me saprà, insomma, introdurre nell'interpretazione di questo libro, e passo la parola a Vuming che, insomma, non sto qui a presentarlo dal punto di vista, insomma, del valore dello scrivere, di tanto insomma, di quello che è stato fatto, Wuming 2, però in quanto storico, contemporaneista e soprattutto anche un attento interprete di quello che sta avvenendo, insomma, rispetto a quella che è la comunicazione, a quello che è anche la costruzione di un immaginario falsato proprio sulla condizione dei migranti, sulla condizione dei lavoratori e soprattutto su quello che insomma, è la speculazione politica che avviene. Ecco, allora raccontaci, insomma, questo libro come l'hai visto, come l'hai interpretato.
Sì, allora, intanto buonasera a tutte e a tutti. Sono molto contento di presentare a 10 giorni dall'uscita, insomma, ormai molto fresco di pubblicazione questo libro, perché appunto, come si diceva nell'introduzione, trovo anch'io che sia un libro necessario, un libro urgente. E per quanto ne so io, insomma, che ovviamente non sono un esperto di storia dell'immigrazione in Italia, non sono un accademico in questo campo, mi pare anche un libro che non c'era, un libro che non era stato ancora fatto e di conseguenza ancora più urgente. Anzitutto, poi butto lì delle questioni che diventano anche domande per Michele, per l'autore. Anzitutto perché appunto abbiamo bisogno di una storia dell'immigrazione straniera in Italia. Michele lo ribadisce anche nel corso del testo e anche nelle conclusioni, no? La necessità di mettere in fila, di dare una storia a un fenomeno che molto spesso ci viene presentato come nuovo, come fenomeno recente. Ci viene detto che più o meno all'inizio degli anni 90 l'Italia diventa un paese di immigrazione, che da paese di emigranti diventiamo un paese dove invece si comincia ad arrivare per cercare lavoro. In realtà lo si comincia a dire, per esempio, proprio quando la certezza del trovare questo lavoro, l'immigrazione per fini lavorativi sta cominciando a vacillare, cioè lo strumento del lavoro che fino a quel momento, fino appunto alla metà degli anni 90, diciamo, era stato lo strumento di richiamo e poi anche di integrazione principale per gli immigrati stranieri in Italia, invece comincia ad essere qualcosa di molto più incerto, di secondario, non più, diciamo, lo strumento attraverso il quale e per il quale si arriva in Italia. E perché ci serve? Appunto, lo chiedo a Michele. La mia risposta è intanto perché ci permette di demistificare la menzogna rispetto alla novità di questo fenomeno per l'Italia. Ovviamente è un fenomeno che si è presentato con volti diversi, con numeri diversi, con volumi di immigrazione differenti, ma che il libro dimostra in maniera inequivocabile si è prodotto con continuità almeno fin dal secondo dopoguerra. Anche qui chiaramente una domanda per l'autore è: perché la scelta di questa periodizzazione? Perché dal 1945, quindi dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ai nostri giorni? Perché non prima? Io ricordo che tempo fa sono stato a Follonica, al museo dell'Ilva, delle fonderie che lì esistono dai tempi di Leopoldo, il Granduca di Toscana. C'è un bellissimo museo che apre in qualche modo l'archivio della fabbrica, un museo che parla anche a qualcosa che c'è qui, no? Gli archivi di una fabbrica che vengono aperti. Una delle storie che viene presentata è la storia di un immigrato haitiano che dalla Francia, prima in Francia e poi in Italia, attraverso i collegamenti tra il Granducato, tra il casato dei Lorena e di Leopoldo di Toscana, arriva a lavorare all'Ilva e quindi, diciamo, viene presentato come un immigrato già in tempi in cui noi non ci aspetteremmo che una persona arrivi da Haiti per lavorare in Italia. Stiamo parlando fine Settecento. Perché allora il 1945? Evidentemente per una questione di volumi, di ampiezza del fenomeno, e anche probabilmente per abbracciare aspetti diversi del fenomeno. È chiaro che nel secondo dopoguerra l'immigrazione straniera in Italia è soprattutto una questione che riguarda il conflitto che si è appena concluso, quindi da un lato persone che tornano, che arrivano in Italia da territori che erano appartenevano all'Italia, come per esempio l'Istria, e dall'altra parte, per esempio, tutte le persone di origine ebraiche che, raccolti dai campi di concentramento, arrivano in campi profughi, specie in Puglia, in attesa di essere in qualche modo ricollocati, di partire con navi, alcuni alla volta degli Stati Uniti, altri alla volta del costituendo Stato di Israele. E quindi è un'immigrazione straniera, diciamo un passaggio di stranieri, alcuni di questi poi si fermeranno anche in Italia, è un passaggio di popolazione straniera che è soprattutto individuabile nella figura del profugo e del rifugiato. Non a caso, più o meno in quell'anno, è il 1943, Hannah Arendt scrive un famoso articolo per una piccola rivista ebraica, lo scrive in inglese, che si intitola We Refugees, noi rifugiati, in cui lei, in quel momento apolide, la Germania nazista, dopo averla perseguitata e incarcerata, l'ha privata anche della cittadinanza, lei apolide, lo rimarrà fino al 51, dichiara: noi rifugiati siamo in qualche modo un'avanguardia dei popoli, un'avanguardia di quello che verrà. Se vogliamo ripensare la cittadinanza, la sovranità, i diritti, dobbiamo partire dalla condizione del profugo, del richiedente asilo, del rifugiando, e di colui che rimane in questa condizione. Appunto, la Arendt rivendica il fatto, in quel testo, di non aver richiesto immediatamente un'altra cittadinanza, poi diventerà cittadina statunitense, ma di essersi fermata, diciamo, sulla soglia, in questo limbo della cittadinanza, proprio per interrogare e interrogarsi sulla condizione di cittadino e sui diritti che l'uomo dovrebbe mantenere anche se non è cittadino, no? I diritti dell'uomo, appunto, dovrebbero valere anche per colui che non appartiene, non è cittadino di nessuno Stato. Quindi il libro sceglie un punto d'origine. Questa è un'altra cosa, secondo me, molto, molto importante, no? In tutte le trattazioni a scopo anche propagandistico e politico della storia, la scelta del punto d'origine è fondamentale. Per esempio, no, prima parlavo di profughi dall'Istria. Se uno colloca la storia di quell'esodo per raccontarla e la fa cominciare con il 1945, quando quelle terre diventano parte della Jugoslavia e decine di migliaia di italiani decidono di lasciare Zara, di lasciare Pola, è chiaro che racconta un certo tipo di vicenda. Se inquadra quella vicenda raccontandola a partire dal discorso di Mussolini a Pola nel 21, in cui dice: contro una razza barbara e selvaggia come quella slava non si può fare la politica dello zuccherino, ma bisogna buttarli in mare, sostanzialmente, perché l'Adriatico deve diventare un mare nostro, un nostro golfo. Ecco che chiaramente, no, quell'esodo acquisisce una valenza differente, ed è questo uno dei lavori che principalmente fa questo libro. Ci permette di vedere l'evolversi di un fenomeno, i cambiamenti che questo fenomeno ha attraversato e le leggi dello Stato italiano che hanno cercato di regolamentarlo, da quando hanno cercato di regolamentarlo, mentre prima, appunto, non lo regolamentavano in maniera specifica. C'erano magari leggi che riguardavano più genericamente permessi di soggiorno, lavoro, ma non andavano a inquadrare il problema in maniera specifica. Infine, un'altra cosa che trovo interessante, molto interessante del libro, per almeno io leggendolo ho colto questo aspetto che prima di leggerlo non avevo messo in fila, ed è che i primi due gravissimi episodi di omicidio a sfondo razzista che si registrano in Italia dopo il 1945, appunto la periodizzazione presa dal libro, guarda caso riguardano persone che sono legate a un'ex colonia italiana come la Somalia, e di conseguenza mettono in relazione stretta, e penso che questo sia un altro aspetto storico molto importante, l'immigrazione straniera, il razzismo e il colonialismo italiano. Parlo del caso Valent, non so mai come pronunciarlo, in Friuli, ragazzo ucciso da compagni di scuola, che gli volevano dare una lezione in quanto ragazzino di origine italo-somala, però particolarmente brillante a scuola, particolarmente interessato alla politica, schierato a sinistra, dichiaratamente comunista, di fatto lo segregano, lo seviziano e muore in seguito a coltellate. E l'altro caso è quello di Ali Ahmed Jama, che accade qui a Roma, un ragazzo somalo, un profugo somalo dalla Somalia di Siad Barre, che viene bruciato mentre sta dormendo una notte, se non ricordo male, del 79, quindi siamo alla fine degli anni 70. E quindi due omicidi che precedono di molto quello che di solito viene indicato, diciamo, come l'omicidio a sfondo razzista originario, no? Quello di Jerry Maslow a Villa Literno. Ovviamente nel libro si racconta anche quell'episodio e si racconta perché quell'episodio è un episodio chiave, è un momento di svolta, però per quanto io conoscessi il caso di Valent e non conoscessi quello di Ali Ahmed Jama, salta agli occhi il fatto che l'elemento che accomuna questi due episodi estremamente violenti, entrambi contro due persone che arrivano da un'ex colonia italiana e direi anche da una post colonia italiana, perché poi la Somalia ha una strana storia nel rapporto con l'Italia, perché dal 50 al 60 è stata data in amministrazione fiduciaria all'Italia, perché l'Italia insegnasse ai somali come fare uno stato democratico, no? L'Italia si era guadagnata i galloni della democrazia ovviamente con 20 anni di regime fascista, e quindi era lo stato più indicato per insegnare ai somali come arrivare all'indipendenza nel 60, tant'è che i somali chiamavano l'amministrazione fiduciaria italiana in Somalia l'AFIS, ancora fascisti italiani in Somalia. Ecco, questi secondo me sono elementi, spunti, chiaramente poche cose, perché poi vorrei che parlasse soprattutto Michele del lavoro che ha fatto, però per dire qual è il motivo per cui credo che questa messa in storia dell'immigrazione, questa scelta di un periodo, questo farne vedere i mutamenti attraverso il tempo e ovviamente le invarianti, perché ovviamente ci sono anche elementi che non variano, che non cambiano, che si mantengono nonostante il cambiare del fenomeno, che rimangono costanti. Ecco perché penso che sia un lavoro straordinariamente importante, che dà molti argomenti per appunto demistificare molte delle bugie che ci vengono raccontate sull'immigrazione straniera in Italia, prime fra tutte appunto quelle che la cercano di definire un fenomeno recente, un fenomeno che soltanto adesso sta sfuggendo di mano, mentre che prima era regolamentato e irrigimentato in maniera non problematica.
Che non sia un fenomeno così recente, cioè, lo dice che esistono le seconde, le terze generazioni qua in Italia e anche chi in quanto tale rivendica una sua identità e una sua identità che vuole anche che segue una rivendicazione di diritti. Quindi passo la parola a Mohamed e prima di passargliela io insomma non posso non uscire fuori dalla ricerca per entrare nella vita quotidiana. Un altro pezzo di questo percorso di apprendimento nella strada e nella quotidianità, oltre che sulla ricerca scientifica e sulle fonti, Con Mohamed abbiamo fatto un pezzo di questa, insomma, di questa storia, proprio anche qui con questo spazio restituito a una socialità che ha dato cittadinanza a chi in qualche modo non si vuole riconoscere, no? Qui sul quadrato, nel luogo dove poi suonerà anche Wuming, è vissuto tutti i giorni da una composizione così meticcia, che non c'è un luogo, diciamo, che se non il muretto, dove avvengono delle relazioni straordinarie, che se uno vede dall'alto la geografia è proprio a 360 gradi, riprende, diciamo, tutti i continenti, e quindi l'ho voluto introdurre così perché, insomma, sicuramente fa parte di questa strada comune.
Grazie. Non so da dove prendere il filo, in realtà, riprendere il filo su questo libro, perché da una parte c'è sicuramente il capitoletto, insomma, che ci hai dedicato all'esperienza di Rete G2 di seconde generazioni. E le cose che giustamente dicevi nel libro, insomma, che è stata un'esperienza di rottura, no? Perché in questa lunga storia dell'immigrazione, no? Che inizia dal 45 in poi ad oggi, l'Italia si è sempre rappresentata, si è sempre immaginata come un paese che inizia da capo, da zero, il suo rapporto con l'immigrazione, no? Anche nella situazione attuale che stiamo vivendo, sembra quasi che gli immigrati stanno arrivando adesso, stanno sbarcando in questo momento, non c'è storia dell'immigrazione in Italia, è un'emergenza attuale, sì, che non ha storia, non ha radici, eccetera, mentre in realtà, come diceva giustamente Marco, siamo la seconda, terza, quarta, quinta, sesta generazione, così come tutti i paesi europei. In Italia l'immigrazione è iniziata dal 45, ma mi verrebbe da dire anche da prima, come diceva Wuming, perché la storia del rapporto dell'Italia con l'alterità, con lo straniero, inizia dalle colonie, da quando l'Italia ha occupato l'Etiopia, tutto quello che ne è successo dopo, quindi chi più di me conosce questa storia sa di generali, ufficiali, amministratori, eccetera, dello Stato italiano, dell'ex Regno d'Italia, di origine etiope, eritrea, somala, libica, eccetera, che nelle colonie hanno avuto a che fare con l'amministrazione statale, eccetera. E questo, diciamo, rapporto che ha questa questione risolta dell'Italia con la sua storia pregressa e il fatto che non fa pace con questa storia, che ogni volta si tenta di cancellarla, di ometterla e di ricominciare da capo, come se niente fosse, spiega anche molto di quello che sta succedendo attualmente, no? Se no, come spiegarsi il fatto che non solo il ministro attuale dell'interno, io salto subito all'attualità perché è quella che sì, di cui ci occupiamo, insomma, dopo il decreto Salvini, il ministro attuale dell'interno venga in mente di dire che in Libia, quindi un'ex colonia, non a caso, va tutto bene, lì c'è la democrazia, i libici trattano altri cittadini provenienti dai paesi africani come i loro fratelli, con parità di diritti, eccetera. E non solo l'attuale ministro dell'interno, come ci saremmo aspettati, ma anche quello precedente, quindi anche Minniti, quindi è una storia, diciamo, di rapporti dell'Italia con l'alterità, eccetera, che viene da lontano e ha a che fare molto con una storia di rapporti con le proprie colonie che non si è mai risolta. Non a caso le prime, seconde generazioni che sono presenti in Italia sono soprattutto, non dico libici perché vabbè, io sono libico, però siamo pochi le seconde generazioni libiche, però sono soprattutto etiopi, eritrei, somali, eccetera, e sono stati i primi che hanno subito episodi di razzismo perché sono considerati come se fossero una mosca bianca, no? Scusate il gioco di parole, è una società che si considera sostanzialmente bianca e in cui gli stranieri sono una eccezione e non la regola. Tenete conto che l'Italia, come la Francia, è un paese che ha sempre avuto al suo interno, all'interno del territorio nazionale, stranieri, e le seconde, terze e quarte generazioni sono sempre state presenti. Il libro racconta benissimo, in realtà, infatti leggendolo ci si fa l'idea, devo dire, della sconfitta poi alla fine, no? Storica del, che abbiamo subito, no? in questo passaggio storico, perché mentre i tentativi di acquisire diritti, no? Di ottenere leggi per la concessione della cittadinanza, no? Da cui è nata anche la rete G2, la riforma della 91-92, la legge per la concessione della cittadinanza che esiste in Italia, o come hanno fatto le organizzazioni a cui fanno riferimento i nostri genitori, quindi le prime generazioni, la riforma della Turco-Napoletano, la Bossi-Fini, sono state sostenute con forza e in qualche modo tradite dai partiti che poi a parole le sostenevano, ma quando sono andati al governo le hanno tradite completamente. La destra, diciamo, politica, la destra storica, chiamiamola così, anche se poi è un termine improprio, ogni volta che è riuscita ad andare al potere è riuscita a cambiare le leggi in modo sempre più regressivo e sempre più punitivo rispetto alla situazione precedente. Cioè, mi spiego, la Turco-Napoletano, che era una legge considerata già di per sé, no? Adesso io molto spesso mi capita di andare in televisione e vedere la Turco che parla e dice no, perché assolutamente va cambiata la legge Bossi-Fini, però la legge Bossi-Fini sostanzialmente è la legge Turco-Napoletano con qualche articolino più punitivo, ma ha la stessa legge. Cioè, io ho fatto il permesso di soggiorno con la Turco-Napoletano, la Bossi-Fini più o meno la stessa roba. Arrivata al potere la destra con il secondo governo Berlusconi, come dici tu giustamente, hanno fatto la Bossi-Fini. Arriva il governo ultimo governo, diciamo, sostanzialmente di sinistra, perché c'era un pezzo di c'era Rifondazione Comunista. Mi ricordo c'era come si chiama, Ferrero, ministro del welfare. Fanno tutta una diatriba, lunghi incontri, eccetera, per riformare la Bossi-Fini. C'era il ministro Amato, il ministro dell'interno. Mi ricordo, era già nata la rete G2, noi andavamo agli incontri perché chiedevamo la riforma della legge per la concessione della cittadinanza. Lunghissimi incontri per riformare la Bossi-Fini. Sembrava lì per riformare la Bossi-Fini. La legge per la cittadinanza no, però dicevano la Bossi-Fini sicuramente domani la riformiamo. Cade il governo dopo un po', la Bossi-Fini rimane lì. Arriva il governo Berlusconi e Maroni che cosa fa? Fa il decreto sicurezza Maroni. come quello di Salvini. Però all'epoca i leghisti non sapevano scrivere le leggi, fanno un decreto sicurezza che praticamente faceva ridere i polli. L'unica cosa che riescono a scrivere bene era l'articolo sulla legge per la concessione della cittadinanza, che da 6 mesi, dopo che avevi sposato un cittadino italiano, potevi chiedere la cittadinanza dopo 2 anni. Prima bastavano 6 mesi, 2 anni. Era l'unico articolo che avevano scritto bene. Poi tutto il resto, ogni volta che andavano in causa, un cittadino straniero andava in causa con un avvocato, andava davanti a un giudice, il giudice dice: ma che è questo obbrobrio? Non si capisce niente. Impugnavano e cadeva in Cassazione. Quindi praticamente del decreto Maroni l'unica cosa è rimasto solo quell'articoletto. Hanno imparato dopo un po' a scrivere queste famose leggi, e adesso praticamente arriva il decreto sicurezza e state tranquilli che l'unica roba che si salverà molto probabilmente sarà quella per cui la concessione della cittadinanza, invece di 2 anni devi aspettare 4 anni, perché ormai l'hanno imparato a scrivere le leggi. Mentre invece noi siamo stati per 4 anni ad aspettare la riforma della 91-92. Per questo io dico, in realtà il libro racconta benissimo, perché è breve e conciso, i capitoli sono abbastanza in sequenza, la sconfitta di tutta una serie di richieste eccetera, che una parte politica che a parole le sosteneva, andava in televisione, nei comizi eccetera, dicendo che sicuramente non oggi ma domani li faranno, e invece la destra regolarmente ogni volta che è andata al potere le ha fatte senza battere ciglio. Questo è perché la prima cosa che ha fatto Salvini non è la flat tax eccetera, appena arrivato al potere ha scritto il decreto Salvini sostanzialmente. I leghisti, vi assicuro che io ci ho fatto delle dirette radio eccetera, della legge 91-92, legge per la concessione della cittadinanza, fino all'altro ieri non sapevano un H. Cioè loro al massimo ti dicevano 91-92 va bene così, se tu non c'hai la cittadinanza c'è un motivo, sicuramente avrai rubato le caramelle quando eri piccolo. Cioè l'unica cosa che sapevano di adesso hanno imparato perfettamente come scriverle e rifarle le leggi. E che dall'altra parte chi doveva difenderci, chi doveva sostenerci, non c'è stato. Questo è.
Forse c'è un motivo, nel libro, nella costruzione storica di questi insomma passaggi a destra va e raggiunge l'obiettivo. I motivi per cui si fanno quelle leggi, perché Salvini ha messo mano al primo decreto sull'immigrazione, forse è legato al mondo del lavoro e forse è legato alla condizione lavorativa da cui poi ricadranno tutto, insomma, le conseguenze per ogni lavoratore italiano o straniero che sia, perché la legge Bossi-Fini rispetto alla Turco-Napolitano introduceva proprio questo aspetto qua, quella è la peculiarità. Evidentemente c'è chi insomma ai padroni va diretto senza rigiri di parole. Qualcuno prepara il terreno e qualcun altro, quando c'è l'alternanza, conclude la forma. E forse questa è la domanda che faccio a Michele: se in questo dal 45 ad oggi, ed è il motivo per cui tutte queste storie che insomma io ho un po' ripreso, ci hanno visto i protagonisti, insomma, così con tante altre persone nelle piazze e anche con Mohamed. E Michele, a te la parola.
Allora, innanzitutto grazie per aver condiviso questo momento, per me è un momento molto importante. Questo è un pezzo di storia, insomma, che ci riguarda tutti e tutte, e riguarda le persone con cui abbiamo costruito l'esperienza, insomma, di questo centro sociale e di questo spazio, non solo il centro sociale, che fin dall'inizio, fin dalla metà degli anni 90 è stato uno spazio attraversato quotidianamente da persone che provenivano dai posti più disparati, insomma. E questa ricchezza, questa caratteristica lo ha accompagnato per moltissimo tempo ed è diventata molto velocemente subito anche un punto di un'occasione per sperimentare dei percorsi e anche per incontrarsi, insomma, e condividere alcune questioni che ci riguardavano e ci riguardano ancora tutte e tutti. Quindi questo per me è un po' un punto delicato, insomma, potete immaginarlo, perché si intrecciano molte vicende che hanno a che fare con delle storie che abbiamo vissuto sulla nostra pelle e che in questo libro io ho cercato di spostare su un piano che sia il più possibile comunicativo a livello di successione di eventi. Questa mi sembrava la cosa più importante, insomma, per raccogliere anche quello che diceva prima Giovanni Wuming. Perché mi ha chiesto, e inizio a rispondere a queste domande, perché mi ha chiesto Wuming questo era un libro che non c'era, perché ha avuto senso secondo noi, insomma, farlo adesso? Perché io credo che ci sia un grande problema quando si parla di immigrazione. Quando si parla di immigrazione a livello scientifico, a livello politico, a livello anche di movimenti sociali, c'è un equivoco irrisolto di fondo. Cioè c'è la tendenza a considerare le vicende dell'immigrazione come qualcosa di continuamente, perennemente separato, come un altrove, come qualcosa che sta sempre per conto suo. Ci sono gli specialisti dell'immigrazione, ci sono gli addetti ai lavori, ci sono i sindacalisti che si occupano di immigrazione, ci sono ormai i funzionari dentro i ministeri che si occupano di immigrazione. E quest'idea di una realtà separata a me è sembrata sempre molto, come dire, un'idea pericolosa, un'idea da combattere. E quindi ho pensato che il primo punto di partenza potesse essere quello di intrecciare, far incontrare la storia di una società, la società italiana, insomma, degli ultimi 70 anni con la storia dell'immigrazione. E da questo incontro, da questo intreccio, nascono rivoli di vicende che spesso sono vicende poco conosciute, insomma. Sono vicende che hanno portato delle grandi occasioni di mobilitazione che hanno cambiato il volto di questo paese per tutti quanti, non soltanto per gli immigrati, e che hanno disegnato uno scenario che in alcuni momenti è stato uno scenario decisamente capace di guardare in avanti, insomma, di spostare in avanti anche gli equilibri politici. Questa è un'altra cosa molto, molto importante. Quindi il primo tentativo era questo. Il secondo tentativo era quello di guardare al mondo delle migrazioni e dell'immigrazione straniera in particolare come un mondo dinamico, come a un'esperienza storica che non è statica, ma che trasforma i mondi che incontra. E quindi guardare all'immigrazione come a una epocale, gigantesca trasformazione della società italiana, grazie all'immigrazione ha cambiato in maniera straordinaria il proprio volto, a partire dal discorso demografico, per arrivare al discorso della vita sociale, per arrivare al discorso culturale, per arrivare a tutti i settori più disparati, più diversi della nostra vita pubblica. Ecco, quest'idea non statica, ma quest'idea trasformativa, dinamica dell'immigrazione è un altro motivo che voglio condividere con le persone con cui mi trovo un po' a confrontarmi rispetto a questa ricerca. Perché anche oggi viviamo un paradosso da questo punto di vista. Più di 5 milioni di persone conteggiate dall'Istat il 1 gennaio del 2018, persone che sono cittadini stranieri residenti in Italia, che vengono associati, assommati, raggruppati in un bloccone unico di cui si perdono completamente le storie, le radici, le specificità, i percorsi. Ecco, e il primo livello, e soprattutto quello che mi spettava per le competenze, diciamo, che ho imparato ad acquisire anche grazie alle esperienze collettive che abbiamo fatto insieme, era quello di partire dalla storia. Chiede Wuming perché la storia dell'Italia repubblicana, perché la storia del 45 in poi. questo, diciamo, effettivamente potrebbe sembrare anche un po' un limite, diciamo, di questo volume. Io avevo di fronte una scelta, cioè quella di concentrarmi sul momento di massimo sviluppo quantitativo dell'immigrazione straniera, che è databile agli anni successivi al 1989, quindi il ventennio tra il 91 e il 2011, è un ventennio tra i censimenti del 91 e il 2011, è un ventennio in cui veramente abbiamo una impennata, insomma, dei flussi molto significativa. E però nello stesso tempo, lavorando, insomma, con gli strumenti della ricerca storica, con le fonti, eccetera, eccetera, mi sono accorto che c'erano tantissimi percorsi che erano avvenuti anche molto tempo prima. E che soprattutto a partire dal 45 l'Italia vive in maniera, diciamo, molto diversa rispetto al passato la grande questione non soltanto dei profughi, dei rifugiati di cui hai parlato tu, ma in generale della gestione pubblica delle migrazioni, le migrazioni interne che sono rese, diciamo, illegali dal punto di vista di una legislazione fascista che viene aggiornata soltanto nel 1961, e anche tanti altri fenomeni migratori, da un intreccio di migrazioni che porta negli anni della ricostruzione a avere, diciamo, il tema della mobilità delle popolazioni a livello generale come un tema gigantesco di confronto pubblico. E quindi sono partito in qualche modo da lì per ricondurre un po' questi fili. E poi naturalmente, ecco, anche dal punto di vista della successione degli eventi ho fatto, insomma, uno sforzo per riuscire a inventare un po' una periodizzazione e per individuare delle date che possono essere simboliche. 1968, il momento in cui, mentre in Italia impazza, diciamo, la rivolta studentesca e successivamente la rivolta operaia, arrivano i primi lavoratori tunisini a Mazara del Vallo, reclutati dagli imprenditori del settore della pesca, e in quella apparentemente marginale provincia italiana, la Sicilia occidentale, dove c'era appena stato il terremoto, dove i rapporti di produzione erano rapporti comunque molto in qualche modo arretrati, in quella periferia e in quel luogo di frontiera, perché la provincia di Trapani è un luogo di frontiera estremamente legato alla Tunisia, inizia a manifestarsi in maniera molto veloce, molto rapida, tutto quel ciclo di conflittualità legata all'immigrazione che poi noi abbiamo conosciuto su scala nazionale soltanto molto molto tempo dopo. Questo è un altro punto di vista che ho deciso di adottare, quello di guardare a questo fenomeno come a un fenomeno legato ai conflitti. Io penso che gli studi sulle migrazioni, l'approccio anche dei movimenti sociali che si sono occupati di questi temi, l'approccio, diciamo, che è stato per molto tempo egemone, ha commesso un grave errore: far finta che gli spostamenti di popolazione non producano conflitti, mettere, diciamo, un coperchio su un pentolone e restare poi totalmente spiazzati nel momento in cui il pentolone esplode. I movimenti di popolazione producono conflitti. Questi conflitti sono agiti da soggetti molto diversi tra di loro, ma questi conflitti possono produrre anche l'avanzamento di diritti che riguardano tutti quanti, non riguardano soltanto una categoria. E in alcune stagioni questo è successo, questo c'è stato. Non sono stagioni lontane da noi, sono stagioni vicinissime a noi, perché nel momento in cui i facchini che lavorano nei magazzini della logistica e che iniziano le loro battaglie negli ultimi 4-5 anni, prevalentemente cittadini stranieri, riescono in un settore devastato dalle cooperative e dal caporalato a ottenere il contratto nazionale di lavoro, che oggi è una grande vittoria ottenere un contratto nazionale di lavoro, lo ottengono non solo per loro che sono stranieri, che sono quelli che sono esposti di più nelle mobilitazioni e che sono però il 20% dei lavoratori del comparto della logistica, lo ottengono per tutto il comparto. E questo è un punto di vista che noi dobbiamo imparare di più, diciamo, a comprendere, perché altrimenti ci resta soltanto un macigno di rassegnazione, è un macigno, diciamo, di pessimismo che tende anche a schiacciare la dinamica di questi fenomeni, che sono fenomeni che hanno una loro dimensione capace effettivamente anche di trasformare. La storia della rete G2 l'ho individuata, diciamo, grazie anche al fatto che conoscevo molte persone che l'avevano creata, effettivamente come una delle novità più interessanti nello scenario non solo politico italiano, nello scenario culturale, nello scenario musicale, nello scenario artistico, perché è stata una grande boccata di aria fresca da molti punti di vista. E voglio dire questo, che la battaglia delle reti G2 ha perso con la legge sulla cittadinanza una battaglia, ma non sta perdendo, direi, una guerra più grande, che è quella per il riconoscimento sociale di questa presenza, che da quando loro hanno deciso di imporla al dibattito pubblico è diventata qualcosa che non si può più far finta che non esista. Allora io mi sono dovuto leggere, a proposito della metà degli anni 2000, prima è necessaria rete G2, facendo una ricerca che, come potete immaginare, per le fonti si è rivolta molto sulla stampa, una quantità di articoli, di servizi televisivi, di produzione giornalistica fatta anche dalla stampa illuminata, dalla stampa più avvertita, che era attraversata da un livello proprio di esotismo peloso, di idiozia rispetto a questi temi, per cui continuavano a uscire queste diciamo grandi narrazioni sulle seconde generazioni, che erano tutte si chiama Ahmed e mangia la pizza, si chiama Mamadou, ha la pelle nera e va allo stadio a vedere la Roma. Che sorpresa, incredibile, rendetevi conto.
Oppure sulle Baglie in Francia. Oppure sulle Baglie in Francia.
Oppure, esattamente, esattamente. Ecco. Loro hanno avuto la forza di capovolgere completamente questo punto di vista e di imporsi come soggetto, anche come soggetto politico. Quando è morto Abba nel 2008, un ragazzo di origine del Burkina Faso, a Milano per una giornata intera c'è stato un corteo che ha forzato continuamente i cordoni delle forze dell'ordine, che non volevano neanche che le persone che partecipavano a questo corteo deponessero un fiore nel punto in cui questo ragazzo era stato massacrato di botte da due diciamo venditori ambulanti, due negozianti, adesso non mi ricordo, due proprietari di un bar, sì, ecco. Il minimo, diciamo, che si può fare: muore un tuo amico e vai a mettere un mazzo di fiori. Per fare questo hanno dovuto forzare in maniera, diciamo, anche pesante la situazione, e l'hanno fatto e ci sono riusciti. Ecco, è questa forza che secondo me oggi dobbiamo riuscire a comprendere, e rispetto alle, diciamo, manchevolezze, ai limiti della classe dirigente, io sono abbastanza, come dire, pessimista, nel senso che questa è una storia in cui c'è una trasversalità mostruosa di responsabilità politiche. È da subito che le responsabilità politiche sono trasversali. La legge sulla cittadinanza del 1991, la legge 91 del 1992, che è quella di cui, insomma, si discute, quella che la rete G2 ha cercato caparbiamente di riformare, è stata approvata in Parlamento con un voto unanime di tutti i gruppi che sedevano in Parlamento nel 92, dall'estrema destra, perché è una legge che premia, diciamo, i cittadini italiani residenti all'estero, a cui l'estrema destra è molto legata, all'estrema sinistra, che in quel momento considera il fatto di dare la cittadinanza soltanto al compimento dei 18 anni di età, con la richiesta, eccetera, eccetera, un grande successo politico. Livia Turco, che dopo poco tempo ha cominciato a dire che quella legge andava riformata, eccetera, eccetera, l'ha votata in Parlamento il 1992 questa legge. Allora, come dire, non c'è soltanto la paura o l'irresponsabilità, c'è una visione, a mio avviso, abbastanza precisa, diciamo, di queste dinamiche, di questi fenomeni, che però si è scontrata con un'altra visione, che per molto tempo è riuscita anche a capovolgere gli equilibri politici. C'è stato, dopo la morte di Jerry Maslow nel 1989, per un decennio, un grandissimo movimento che ha avuto la capacità di porre queste questioni in maniera conflittuale e di spostare anche gli equilibri, che ha allargato ogni volta che si poteva le maglie delle sanatorie, che è riuscito a interagire, insomma, anche a livello territoriale. Ci sono state delle stagioni importanti, insomma, gli scioperi di Brescia, di tante cose che stanno ormai veramente nella storia di questo paese e che hanno poi cambiato la vita delle persone. Allora, questo movimento non era un movimento di gente che stava nei salotti a parlare di antirazzismo, perché oggi la retorica che vogliono, diciamo, trasmettere è questa, e rispetto a questo dobbiamo avere anche la forza di in qualche modo raccontare un'altra storia. I movimenti che hanno visto come protagonisti gli immigrati stranieri insieme ai lavoratori e lavoratrici italiani sono nati non dentro i salotti, diciamo, dei centri delle città, ma dentro i luoghi più complicati, più marginali, più difficili. Sono nati dentro le campagne. Il movimento bracciantile, di cui era esponente Jerry Maslow, era già in quel momento un movimento organizzato in un contesto che era già un contesto difficilissimo. Noi qualche anno fa abbiamo avuto per diverso tempo un rapporto di gemellaggio, diciamo, con delle realtà organizzate di Scampia, il quartiere di Napoli, dove c'è una delle esperienze più avanzate e più interessanti di accoglienza delle comunità rom in un contesto che è un contesto socialmente molto difficile e molto complicato. Allora, queste storie sono nate in queste, diciamo, realtà che sono realtà che oggi vengono spacciate come il massimo della disgregazione sociale e il massimo del luogo in cui c'è la guerra tra poveri. Questa narrazione bisogna avere il coraggio di saperla capovolgere e saperla rovesciare e mettere in fila, insomma, un po' di eventi sicuramente può essere utile. L'ultima cosa che dico, insomma, in questo, diciamo, adesso rispetto anche alle domande che mi avete fatto, è che però diciamo, gli eventi storici poi hanno delle accelerazioni grandissime, come la morte di Jerry Maslow rappresentò un'accelerazione gigantesca, e subito quello che successe dopo. È molto famoso il corteo del 7 ottobre, 200.000 persone a Roma, ma è ancora più importante ricordare lo sciopero dei braccianti un mese dopo la morte di Jerry Maslow. I braccianti di Villa Eterno, diciamo, si rifiutano di salire sui furgoni dei caporali e i caporali se ne vanno a casa per due giorni, diciamo, a fine settembre ancora c'era il pomodoro, rimane non raccolto, insomma, e questo è uno sgarro che rimane nella storia. Sono questioni, diciamo, che sui territori poi hanno anche una loro memoria che lavora, insomma. Negli ultimi 10 anni effettivamente c'è una cesura gigantesca. Parlava prima Mohamed del pacchetto sicurezza. Il pacchetto sicurezza, tra l'altro, è pensato in parallelo con gli accordi con la Libia di Gheddafi. Quella è una stagione in cui effettivamente si ricostruisce un po' tutta una nuova forma anche di politiche migratorie, e negli ultimi 10 anni abbiamo una trasformazione generale dei flussi che in parte dobbiamo ancora elaborare, dobbiamo ancora comprendere, insomma, anche questo è importante. Cambia enormemente il modo con cui le persone si possono spostare. Il lavoro è sempre meno un elemento di legittimazione della mobilità, quando invece lo era stato per tantissimo tempo, era stato, diciamo, la molla che garantiva comunque alle persone di muoversi, e oggi ci troviamo di fronte a una situazione che è molto molto più delicata e molto più complicata. Torno a quegli anni che diceva Mohamed, che sono stati anni in cui i meccanismi di resistenza alle politiche più dure, più razziste, di sopraffazione sono arrivati anche ovviamente dal mondo del diritto e della giustizia, ma sono arrivate anche, diciamo, dal mondo delle persone normali. Dentro il pacchetto sicurezza c'era un provvedimento schifoso, l'obbligo di denuncia per le persone che andavano a curarsi nel pronto soccorso, e anche qui chi si è opposto a questo principio sono stati gli infermieri, i portantini, i lavoratori della sanità innanzitutto, che erano, diciamo, chiaramente consapevoli che quel provvedimento era un provvedimento, oltre che razzista, gravissimo dal punto di vista della salute pubblica. Quel provvedimento, in una congiuntura difficilissima, è saltato, come è saltato anche negli stessi giorni della rivolta di Rosarno. Anche qui, diciamo, bisogna stare molto attenti alle regie, perché comunque sono dei momenti in cui effettivamente c'è un investimento anche politico molto accorto su questi temi. 2 giorni dopo la rivolta di Rosarno, che qui abbiamo vissuto molto intensamente, perché poi alcune delle persone che stavano a Rosarno sono venute a Roma, hanno avviato un percorso politico, eccetera eccetera. 2 giorni dopo quella rivolta, quando tutti i telegiornali erano pieni di queste immagini di persone che protestavano, quando si diffonde questo clima di paura verso la protesta, insomma, degli immigrati, la Gelmini, il ministro dell'istruzione, emana la circolare numero 2 del 2010, in cui ipotizza il tetto del 30% per i bambini di origine straniera nelle classi, nelle stesse giornate. Quel provvedimento, in una fase così difficile, così, diciamo, in una congiuntura così complicata, viene di fatto disapplicato. Viene disapplicato in quasi tutte le province italiane, perché anche qui c'è una presa di coscienza, di consapevolezza e un intreccio molto, molto complesso, in cui anche la rete G2 ha giocato una partita molto importante, in cui i lavoratori della scuola, le lavoratrici della scuola si sono, diciamo, impegnati per sabotarlo quel provvedimento. E alla fine quelle due idee sono idee che ancora in una fase così difficile come le abbiamo ancora oggi, ma ancora non fanno parte, diciamo, del nostro patrimonio collettivo, che per fortuna è andato da un'altra parte. Allora, questo io in qualche modo volevo dire. Questa storia ci insegna anche che nei momenti apparentemente più difficili ci sono degli scatti capaci comunque di costruire diritti per tutti, e a volte le diciamo le occasioni arrivano nelle realtà anche da cui uno meno si aspetterebbe un protagonismo, insomma, ecco. E quindi l'invito è quello di guardare a questa storia stando molto attenti anche alle pieghe più nascoste, e stando anche pronti poi a capire che ci sono dei momenti in cui, voglio dire, si può anche vincere.
Grazie a Michele, insomma, che ci ha fatto toccare tutti i punti che in qualche modo ha voluto tracciare nel libro. E proprio su questa cosa do per brevi considerazioni, sì, sia dal pubblico e chi è qui nel tavolo, e niente, alcune cose, insomma, l'immaginario è importante, romperlo è quello che ci aspetta in questo momento. Ci viene presentato l'emergenza immigrati, appunto, come diceva Mohamed, che stanno sbarcando ora, e non si presenta quello che hanno spaccato, che è strutturale nell'economia italiana, cioè l'agricoltura italiana è stata in qualche modo citata, si regge proprio sul lavoro migrante dei braccianti, o che altro non potrebbe stare nella concorrenza mondiale del comparto, così come le fabbriche del nord, ed è forse per questo che Salvini ha subito fatto il decreto, si reggono su quello che è la mano d'opera. Una sì, vieni Rubè, via qua.
Allora, vabbè, una domanda a Michele, una riflessione. Sentendo il racconto di quello che è stata la tua indagine e tutto, mi è piaciuta molto l'idea di pensare, appunto, che in questo monoblocco, no, che sono gli immigrati, ci sono tante realtà diverse, e a me, come sai, mi interessano molto le questioni di genere. Quindi mi chiedo e ti chiedo se in questa storia dell'immigrazione straniera possiamo ragionare su una storia anche di quella che è la parte della storia delle donne, perché sicuramente sappiamo che qui alla SNIA è nato un corso di italiano per le donne, proprio per creare, per quelle che potevano e avevano voglia di farlo, uno spazio per l'apprendimento della lingua. E secondo me in quest'ambito, anche rispetto ai movimenti che ci sono adesso, c'è un contributo molto importante che le donne, le identità varie che compongono questo mondo, sta dando anche ai movimenti. Quindi mi chiedevo se c'era una parte. Grazie.
Che faccio? Rispondo e poi... Sì, diciamo che ovviamente sì. Ne potrei parlare a lungo, adesso è inutile che ci dilunghiamo. Nell'ultimo capitolo, nelle conclusioni, io, diciamo, ho preso la storia di una donna e in qualche modo ho cercato di fare in modo che questa storia accompagnasse un po' la visione finale di questo libro. Ve la consiglio perché è una lettura molto bella. È l'autobiografia di Maria de Lourdes Jesus, che è una donna capoverdiana che ha scritto un libro, Vengo da un paese lontano, un libro per bambini, è un libro di letteratura per l'infanzia. E nella biografia di questa donna c'è esattamente tutto il percorso, diciamo, di questa storia dell'immigrazione. C'è la sua partenza da Capo Verde a 13 anni, il suo passaggio per il Portogallo, quando Capo Verde era ancora una colonia portoghese, il suo passaggio poi a Roma in Italia, le sue prime iniziative politiche con questa comunità capoverdiana che già ai primi anni 70 a Roma era molto radicata e molto militante, si incontrava alla stazione Termini, erano soprattutto donne ed erano donne molto impegnate sia nelle battaglie per il lavoro, il loro lavoro che era nel 90% dei casi il lavoro di domestiche, che però insomma hanno dato vita in quegli anni a stagioni anche importanti di rivendicazione di questo comparto, e si intrecciava con la loro militanza anticoloniale. Erano donne che erano impegnate molto su questo fronte. La sua storia poi va avanti fino insomma a farla diventare successivamente anche una storia che è diventata un patrimonio più conosciuto, perché lei poi è diventata anche una presentatrice televisiva di Rai 2 alla fine degli anni 80, e però racconta molto bene nel suo libro questo intreccio tra il lavoro e quello che significa lavorare per una donna in una casa, dentro diciamo circuiti insomma anche difficili da vivere nella quotidianità di queste famiglie insomma con cui deve entrare in contatto, e un progressivo riscatto che passa per la partecipazione politica. E queste storie sono storie che conoscete voi ovviamente meglio di me, e che sono storie anche che diciamo sono transitate, no, anche nei nostri circuiti. E quindi questo è un tema molto importante sicuramente, e la grande continuità di cui parlava prima Wu Ming dal punto di vista delle migrazioni coloniali, postcoloniali e della decolonizzazione è una continuità che nasce dalle donne, perché c'è un tessuto insomma di migrazioni che iniziano proprio quando l'Italia diciamo perde le colonie, già da durante la Seconda Guerra Mondiale. Molte donne partono diciamo insieme alle famiglie italiane che tornano in Italia, e c'è poi un tessuto di generazioni che si ripetono, che arriva fino agli anni più recenti insomma, ecco.
Specialmente a Roma, insomma, molte badanti, eccetera, arrivano praticamente negli anni 60, 70, quindi quello è...
Sì, no, quindi è molto importante. E questo anche, diciamo, è, come dire, anche qui è un punto di vista importante, no? Cioè tutte le manifestazioni degli ultimi anni che ci sono state, in cui, diciamo, tante persone si sono riconosciute non in quanto immigrati, ma in quanto lavoratori, come dicevo prima, per esempio in alcuni comparti, in alcuni settori, o per esempio tutta la storia di Una di Meno, dove esiste una grande partecipazione di persone che militano e che si riconoscono in quel percorso, che sono donne immigrate, ma che non stanno lì in quanto immigrate, stanno lì in quanto donne, insomma, ecco. È questa anche la novità, diciamo, degli ultimi anni, che bisogna riuscire, a mio avviso, anche a in qualche modo comprendere, no? E anche rilanciare, per rompere anche un po' queste gabbie, ecco. Altre domande? Domande?
Vieni qui.
Allora, io credo che il tuo libro deve essere bellissimo, e appena possibile lo leggo, quindi premesso già che io non l'ho letto, quindi qualsiasi cosa possa dire, insomma, si capisce perché. No, io invece volevo un attimo approfondire il discorso della specificità, che secondo te dovremmo cercare di eliminarla quando si parla di migranti. Perché io su questa cosa, per esempio, non sono per niente d'accordo, nel senso che esistono delle specificità e sono gravi, e a maggior ragione adesso, quando si sta costruendo un apartheid dal punto di vista giuridico sui migranti. Abbiamo visto che è stato eliminato un grado di giudizio per quanto riguarda il discorso della protezione umanitaria, dell'asilo, eccetera, eccetera. Si stanno creando di nuovo le gabbie, quindi vuol dire che c'è una specificità. E soprattutto dal punto di vista giuridico, che poi si ripercuote, tu sai benissimo, sul ricatto che subiscono quotidianamente per il fatto del rinnovo dei permessi di soggiorno se non hanno un lavoro, se non è specificità questa, che cos'è? Questo che volevo un attimo focalizzare. Poi per il resto sono assolutamente d'accordo con te sul discorso che abbiano avuto un ruolo importantissimo in Italia in questo momento. Io sono assolutamente d'accordo con te, credo che siano le avanguardie addirittura attualmente, e non mi riferisco soltanto alla logistica adesso, mi riferisco a tutti i fatti di Casal di Principe, quando loro si sono messi in mezzo alla strada a farsi ammazzare pur di sconfiggere le camorre che c'erano in quei quartieri. Quindi effettivamente loro ci stanno dando lezioni di dignità che noi non abbiamo perduto, sinceramente. Quindi per quanto riguarda la loro forza propulsiva, eccetera, io sono assolutamente d'accordo con te. Andrei cauta però sul discorso di non considerare la loro specificità, perché abbiamo visto che gli attacchi arrivano prima a loro e poi a noi. Quindi sconfiggere no, e cercare di, tra virgolette, di parificarli invece da un punto di vista di tutele giurisdizionali, politiche, sociali, soprattutto giurisdizionali, ripeto, perché quello è il punto debole, secondo me, serve per fare in modo che non arretrino, ma che possano ulteriormente invece dare questo grande contributo a questa società che veramente si è fatta mettere asfaltare, e non perché voglio usare termini renziani, perché mi fanno schifo, ma in realtà rispetto a quello che ci stanno facendo, voglio dire, loro sono gli unici che si stanno opponendo. Mi riferisco alla sinistra in particolare, perché insomma chiaramente essendo io tra virgolette una che dovrebbe essere di sinistra, sinceramente in questo paese la sinistra ha fatto delle schifezze pazzesche, perché non solo non ha modificato le leggi emanate dalla destra, si è fatta ricattare sempre e comunque dalla Lega, dalla sappiamo bene, no? La legge famosa turco-napolitano a cui faceva riferimento Mohammed, che doveva contenere il famoso diritto di voto alle amministrative, e nessuno più ne ha parlato. Ed è una vergogna, perché alle amministrative in paesi come l'Irlanda i migranti votano dopo 6 mesi. Quindi siamo in arretrato in una maniera pazzesca, proprio per questa sinistra. Io adesso cerco di contenermi, ma quando parlo di sinistra e di migranti mi vengono fuori dei commenti molto beceri. Cioè veramente una scarsissima considerazione dell'apporto dei migranti, e non parlo soltanto in termini economici, perché non me ne frega proprio un cavolo, sinceramente, ma proprio come persone, come cultura, come anche forza che stanno dando a noi, e speriamo che riusciamo anche a recepirle ogni tanto. Grazie.
Posso dire una cosa? No. Io no, volevo aggiungere una cosa, volevo mettere più sale sulle ferite. No, ma io prima citavo questa cosa qua del libro, quello che veniva qui riportato nel libro sulla questione delle leggi, sulle mancate riforme, ma in realtà se vogliamo andare più in profondità, Tito Boeri, il presidente dell'INPS, no, ma al di là che il fatto che, no, che mi direbbe Marco, è della Bocconi, quindi insomma sicuramente non è un amico di classe, insomma, no? Però è stato messo lì mica da Salvini, insomma, anzi Salvini fa la parte ogni volta, no, che dice Tito Boeri se ne dovrebbe andare. In realtà Tito Boeri è stato nominato all'INPS, credo, come direttore, come presidente nel 2015-2013, non mi ricordo. Però Tito Boeri, direttore presidente dell'INPS, da quando lui sta all'INPS disattende una direttiva europea che dice che praticamente tutti i lavoratori stranieri sono uguali. Cioè, sono uguali vuol dire che praticamente qualsiasi tipo di prestazione economica, pensione, prestazione pensionistica, eccetera, dovrebbe essere uguale ai lavoratori nazionali, no? Con cittadinanza italiana, eccetera. L'Inps di Tito Boeri, no? Che fino all'altro ieri a me mi scandalizzavo, veniva dipinto come campione, anzi c'era qualcuno che l'aveva addirittura candidato come segretario del PD, come campione contro i cattivi leghisti, eccetera. Tito Boeri, ogni volta che un lavoratore straniero con permesso di soggiorno normale, quindi che non ha un permesso, una carta di soggiorno, o non è un lavoratore, un cittadino europeo, con cui non si azzarda a fare questo scherzo, chiede una prestazione economica di un qualche tipo, la rifiuta. Perché? Perché praticamente sa benissimo che questo cittadino straniero, questo lavoratore straniero, che può fare? Al massimo va a ricorrere davanti a un giudice. Se il giudice gli dà retta e in giudizio, come succede di solito, gli dà ragione, gli eroga la prestazione. Altrimenti dice: tu tanto fammi causa. Questo è Tito, cioè così funziona in realtà in Italia. Per questo io dicevo è la sconfitta di un soggetto a cui i falsi amici gli hanno promesso mari e monti, perché in realtà in questa situazione, in questo paese, non ti puoi fidare di nessuno, perché chi ha nominato Tito Boeri è lo stesso che fino all'altro ieri in Parlamento diceva: stai tranquillo, la riforma della 91-92 si fa, questo, quest'altro si fa. E non solo ti diceva che si fa, ma addirittura l'ha scritta la riforma della 91-92, l'ha fatta passare anche in un ramo del Parlamento, e fino all'ultimo secondo ti diceva: ci metteremo la fiducia, faremo questo e quell'altro. Per questo dico, in realtà questa sconfitta, io lo dico non perché voglio tirare i remi in banca, ma perché bisogna fare veramente corposa autocritica e analizzare la sconfitta, come si diceva una volta, e capire che cosa fare, il che fare, no? Il famoso che fare. Perché altrimenti gli schiaffi continuano ad arrivare. Io per questo non sono uno di quelli che quando accende la televisione vede Salvini in televisione e dice: ah, che schifo. Cioè, a me Salvini mi sta simpatico, perché tutto sommato so da lui che cosa aspettarmi, perché tanto so che io sapevo benissimo che appena salito il potere la 91-92 ci avrebbe mirato e sparato, perché l'aveva promesso. Cioè, anzi, è un uomo di parola, ti posso dire, sta simpatico, perché poi tutto sommato segue ma quello che dice lo fa. È degli altri che mi spavento, perché dicono una cosa e poi è tutto il contrario. Un giorno sembra una cosa, un giorno, cioè adesso a me del PD figurati non me ne frega niente, spero che scompaiono semplicemente, però stanno candidando Minniti. Cioè, rendiamoci conto, cioè praticamente a uno che fino all'altro ieri ha firmato l'accordo con la Libia, eccetera, e voleva fare le stesse cose che ha fatto Salvini, perché togliere il terzo grado lo voleva fare Minniti, era scritto, quindi quando è arrivato Salvini l'ha trovato già sulla scrivania, l'ha fatto lui, candidano contro di lui. C'è Salvini, quindi sarà una gara, cioè nel senso del traffico verso Tripoli, praticamente non sapranno chi far atterrare per primo. Infatti, questa è la cosa che a me mi impressiona più che altro in questo paese.
Allora, io forse, diciamo, volevo chiarire, insomma, è chiaro che esistono delle specificità e ne esistono tante, e questa, diciamo, è una storia in cui altrimenti, diciamo, tanti dei discorsi che abbiamo fatto non avrebbero senso, no? Cioè, c'è una componente della società che è una componente sulla quale agiscono regole differenti, e però, diciamo, c'è qualcuno che decide che esiste questa specificità, c'è qualcuno che investe su questa specificità. Io penso che oggi, dal punto di vista anche, diciamo, della comprensione dello scenario che abbiamo di fronte, sia molto utile capire quali sono stati i processi che hanno peggiorato le condizioni di vita di tutte e tutti, persone di prima generazione, seconda generazione, autoctoni, romani di ottava generazione, come si diceva una volta, eccetera eccetera eccetera. E il nodo sta qui. Perché è importante collegare la storia dell'immigrazione con tutto il resto? Perché la storia dell'immigrazione esplode negli stessi 20 anni in cui le istituzioni si ritirano nella mediazione tra domanda e offerta di lavoro, in cui avviene la liberalizzazione più spietata, insomma, del mercato del lavoro, negli stessi anni in cui, e con la crisi questo diventa ancora più grave, crolla la spesa sociale. Allora, il crollo della spesa sociale, che è databile, insomma, ormai da quegli anni che diceva prima Mohamed, dal 2006, 2007, 2008, e poi diventa, diciamo, un'autostrada che asfalta tutto, se lo vedete sui grafici, insomma, degli economisti, è un crollo che si misura con delle immagini e con delle figure che fanno paura, perché c'è uno Stato che fino al 2003, 2004, 2005 metteva miliardi e miliardi sugli asili, sulla sanità, sulla scuola, sui trasporti, e che poi si ritira. Ovviamente questo ha un'influenza gigantesca con diciamo quello che stiamo vivendo noi, e bisogna comprendere, a mio avviso, in questa fase, e dialogare con le persone a partire da questo, cioè a partire da quello che ti mette in gioco di più insieme agli altri, non a quello che ti divide. Questo succede a tutti quanti noi, insomma, nel momento in cui aspettiamo l'autobus, aspettiamo il tram maledetto, e alla fermata del tram c'è qualcuno che comincia a, diciamo, bestemmiare perché quel tram non passa, e perché poi sul tram salgono troppe persone che sono visibilmente immigrate e immigrati. In quel momento tu devi riuscire a comunicare che tra poco fanno un referendum che privatizza l'ATAC e che la situazione dei trasporti pubblici sarà ancora peggio di quella che tu vedi ora, e che quel processo per cui quel tram non riesce a prendere deriva non dal fatto che ci sono tante persone sulla banchina che lo aspettano, ma dal fatto che c'è qualcuno che ha lavorato coscientemente per distruggere quel servizio. Allora, rispetto a questo, io non riesco a essere del tutto pessimista, perché credo che facendo leva in qualche modo su questa condivisione si possa effettivamente ripensare anche un futuro, diciamo, di mobilitazione che va oltre poi tutte le varie categorie. È chiaro, naturalmente, nel momento in cui io ho una carta d'identità, un documento, e posso ovviamente accedere a tanti diritti, e tu, diciamo, questo non ce l'hai, naturalmente le cose cambiano, e quindi è normale ed è comprensibile che esista comunque una specificità. Però ho la sensazione che bisogna imparare anche a viverla di più questa condivisione, e a non aver paura anche, diciamo, di rivendicarsela.
Penso che possiamo chiudere con questo intervento. Grazie a tutti, insomma, che sono intervenuti. Grazie a Michele che ci ha regalato questo bel libro. Compratelo, lo trovate sui banchetti, sui migliori banchetti, penso. Pure qua, se volete farvelo autografare, cioè, è che sì, è come no.